Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Si può essere così spregevoli da fare il tiro a bersaglio contro i civili? La risposta purtroppo è sì, si può esserlo. Gli uomini lo hanno sempre fatto, ma che sia già accaduto non ci esime dal condannarlo. Sta succedendo a Gaza, per esempio, ma oggi ci occupiamo di quello che sarebbe successo a Sarajevo durante l'assedio subito per 4 anni dalla capitale bosniaca. Usiamo il condizionale perché le inchieste giudiziarie sono ancora in corso. C'erano uomini, decine, forse centinaia, che lasciavano i loro studi, i loro loft, i loro castelli per andare a sparare ai civili di Sarajevo, meglio se donne o bambini. Lo racconta nel suo libro I cecchini del weekend, uscito per Paper First, Ezio Gavazzeni. Una notizia così enorme da sembrare una leggenda.
Sì, l'informazione sembra una informazione da leggenda metropolitana, di quelle che poi si ingigantiscono col tempo. Però purtroppo le fonti che ho contattato e le fonti che ho trovato vanno invece nella direzione opposta, cioè fanno diventare quella che era una leggenda metropolitana un fatto. Diciamo che a questa mia inchiesta bisogna aggiungere una inchiesta precedente, che è quella del regista Miran Zupanić nel documentario Sarajevo Safari, e diciamo che dopo Sarajevo Safari e dopo la mia inchiesta non stiamo più parlando di una leggenda metropolitana. C'erano ricchi occidentali che pagavano molti soldi per essere accompagnati sulle colline intorno a Sarajevo e poter sparare ai civili. La Procura di Milano ha aperto dal mese di ottobre una procedura penale e ci sono già degli indagati, però alla Procura di Milano nelle ultime settimane si sono aggiunte anche altre procure di altri paesi, perciò Austria, Svizzera, Bosnia e il Belgio per ultimo. Perciò abbiamo un effetto, diciamo, domino, dove questa notizia sta cominciando a far aprire delle inchieste anche in altri paesi. Quello che sappiamo è che in Austria ci sono già 2 indagati.
Un chiarimento. Nelle guerre balcaniche, anche in quelle in corso, come prova l'uccisione del contractor italiano in Ucraina, hanno combattuto decine di stranieri. Ma qui parliamo di qualcosa di completamente diverso. Di uomini che nel fine settimana volevano provare l'ebbrezza di uccidere.
Si tratta di imprenditori e di professionisti molto ricchi che possono permettersi di pagare 200-250 mila euro di oggi, che si potevano permettere di pagare 200-200 mila euro di oggi al cambio per un weekend, del tutto simile a quello che le tariffe, a quello che accade nei safari africani. Perciò è esattamente uguale come tipologia di organizzazione. I numeri che ho trovato dalle fonti, ma che stanno man mano confermandosi con le altre inchieste, si parla di circa 400-500 persone in totale, perciò di gente proveniente da tutti i paesi occidentali, diciamo dall'Unione Europea, quella prima della caduta del muro, aggiungendo gli Stati Uniti e il Canada, perciò la provenienza era un po' questa di tutti i cacciatori. Il triste primato è quello italiano, che vede 230 persone, perciò quasi il 50% di tutti i clienti erano poi degli italiani, e questo insomma non è un bel primato, ecco, diciamo così.
Per rendere possibile l'attraversamento di confini in un periodo di guerra a persone armate ci vuole un'organizzazione con molti agganci e molti soldi. Sentiamo ancora Ezio Gavazzeni, autore del libro I cecchini del weekend.
Sì, stiamo parlando di persone che gravitavano intorno a società di security. La sede principale viene indicata nel Belgio, dove queste persone avevano capito che c'era una domanda, diciamo così, e perciò hanno creato un'offerta. Erano persone che appunto gravitavano intorno a quelle società che forniscono anche contractor, per le varie guerre. Il Belgio è una patria dove ancora oggi ci sono parecchie agenzie che forniscono contractors, e è chiaro che in quel mondo si crea questo tipo di offerta. Nei vari paesi, in Italia per esempio, c'erano quelli che io chiamo i reclutatori. I reclutatori erano anch'essi dei ex militari, diciamo paracadutisti, legione straniera, che facevano un po' da tramite tra l'organizzazione e i clienti. Perciò i prezzi, le modalità, che cosa portare, che cosa non portare, e soprattutto creavano poi i gruppi. Quando poi, diciamo, si era creato il gruppo, poi al telefono venivi chiamato e con la frase in gergo, che anche questa poi ho trovato riscontrata in altre testimonianze, la frase in gergo era: ci sono cervi per arcieri, perciò sapevi che c'erano cervi, cioè vittime, per gli arcieri che erano poi i cecchini. Questa organizzazione poi funzionava così. Quando ho chiesto a una delle mie fonti, il francese, se i clienti dovessero pagare per passare i checkpoint oppure per andare presso i militari che li ospitavano nelle colline, sulle colline intorno a Sarajevo, la risposta è stata: no, no, è già tutto pagato. Perciò c'era sicuramente un canale che collegava gli assedianti, cioè i serbo-bosniaci, all'organizzazione, e ovviamente qualcuno si deve essere anche arricchito parecchio.
Mettiamo in fila i dati raccolti da Ezio Gavazzeni e ora sottoposti al vaglio di diversi giudici in Europa. Durante l'assedio di Sarajevo c'era un'organizzazione di mercenari che forniva un servizio aggiuntivo a persone sadiche che volevano sparare a civili inermi. Per renderlo possibile occorreva che i servizi segreti chiudessero un occhio e chi aveva il controllo delle colline intorno a Sarajevo, cioè le milizie serbo-bosniache, fossero compiacenti.
Sì, sì, infatti questo era quello che accadeva, cioè nel senso che il sistema era assolutamente oliato ed era assolutamente sotto controllo. I clienti venivano portati nei luoghi intorno, nelle postazioni intorno a Sarajevo, e poi da lì potevano sparare, ma durante la trasferta poche mazzette venivano scambiate, pochissime, la maggior parte erano già tutte riconosciute. Perciò sì, c'era un'organizzazione, probabilmente ci sono delle complicità. Rimane sempre in predicato la richiesta che ha fatto la Procura di Milano ai servizi segreti di conoscere gli incartamenti riguardanti questo fenomeno che erano stati raccolti, e le informazioni che erano state raccolte dai nostri servizi tra il 92 e il 96. Io però per ora non so quale sia la risposta e se è arrivata la risposta dei servizi segreti.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
Paola Caridi da Voce a Gaza. Perché la conosce, perché ci ha vissuto, perché l'ha indagata in profondità. Da poco è uscita con un libro pensato per i ragazzini, si intitola La voce di Gaza e l'ha pubblicato Feltrinelli. Il protagonista è un vecchio albero di sicomoro, così antico da poter raccontare a chi trova riparo sotto la sua chioma la storia ricca e triste di quel pezzo di terra.
E ora mi sentivo alla fine. Per Ilias era diverso. Lui doveva prenderselo il tempo per andare da sua madre e portare via la sua famiglia, l'unico modo per salvare Nura, sua sorella, ferita. Ilias non pensava ad altro, non sognava altro, persino le mie foglie non riuscivano più a calmarlo. Avevo solo un desiderio, parlare con Ilias. Non sapevo neanche di cosa. Avevamo trascorso quasi un anno insieme, dal freddo pungente dell'inverno al caldo infernale dell'estate. Un anno trascorso dai palestinesi ovunque, per le strade, nelle tende, nelle macerie delle proprie case, in palazzi a rischio di crollare da un momento all'altro. Ilias aveva fatto la scelta che nessuno aveva fatto: dormire sotto un albero. stare assieme, un bambino e un albero, come parte della terra in cui c'era toccato di essere, nascere, vivere.
Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.